Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anna Maria Barbato Ricci incontra l'Anfiteatro Flavio. L'Anfiteatro Flavio è Gianni Bonagura.
Quam Deus stabit Coliseus, stabit et Roma. Cum cadet Coliseus, cadet et Roma. Cum cadet Roma, cadet et mundus. Finché esisterà il Colosseo, esisterà anche Roma. Quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma. Quando cadrà Roma, cadrà anche il mondo.
Scusi, è aperto l'accesso al Colosseo?
Quod dicit, mulier?
Vorrei visitare il Colosseo, ma chi è che mi risponde?
Non esiste nessun Colosseo nella magnifica capitale dell'impero.
Scusi, signore, lei deve essere straniero. Lo sanno tutti che il Colosseo è a Roma.
E sbagliano tutti. Non c'è nessun Colosseo a Roma. Si prestano tutti alla propagazione di questa falsa informazione.
Mi perdoni, guardi pure sul mio iPad. Ultimo modello, vede? Questa immagine rappresenta il Colosseo. C'è persino la didascalia. Il Colosseo a Roma. E qui c'è il sito dell'UNESCO che lo cataloga da 31 anni nella lista dei beni patrimonio dell'umanità. Lei che ne sa? E poi si presenti.
Il mio nome è Flavio. Anfiteatro Flavio. Sono il più grande anfiteatro dell'antica Roma. Anzi, i miei aficionados mi chiamavano semplicemente Amphitheatrum, perché nella capitale del più glorioso impero planetario ero l'anfiteatro per antonomasia. Ero alto 52 metri, ma come tutti gli anziani mi sono crollati un po' di elementi ed oggi mi ergo per 48 metri e mezzo in fondo a quel viale artificiale che fu creato tra il 1924 e il 1932 per volontà di quel vostro Dux, quanto diverso dai nostri, abbattendo un intero quartiere denominato Quartiere Alessandrino in onore del cardinale Michele Bonelli, nativo di Alessandria. Sti piemontesi sognano sempre di allungare le loro grinfie su Roma. Sono 1931 anni che sto in piedi e ne ho visto di cotte e di crude. Dunque posso ben dirtelo, mulier. E oggi che tanto disdegnano Roma appellandola alla ladrona, non fanno altro che replicare un'antica favola di Fedro, nota a grandi e piccini ancora con la bulla. Sì, sì, quella che studiavi a scuola anche tu, Vulpes et Uva.
Scusami, ma mi sa che mi stai canzonando. Tu sei il Colosseo.
Non sei tu che sei dura di comprendonio. Chiamatemi Colosseo e cadrete tutti nel medesimo errore, perché il mio nome anagrafico, anzi storico e archeologico, è Anfiteatro Flavio. Devo far arrivare una volta per tutte a chi mi nomina erroneamente tutta la mia irritazione per questo appellativo minimizzante a cui voi umani sembrate affezionati. Quella doppia S sibilante che mi perseguita non fa onore alle mie nobili origini imperiali. Ed imperiali vere, non come quelle della strada che mi usa da sfondo, che fa riferimento a un impero di cartapesta che vinceste e perdeste in 50 anni o giù di lì, dilettanti. Ma noi avevamo dei veri condottieri a guidarci, gente come Furio Camillo, Scipione, Giulio Cesare, Marcantonio, Augusto, Costantino e legioni agguerrite e allenate. Non come voi, che ve ne andavate in Africa a colonizzare con la benzina nelle lattine e gli aerei senza carburante.
Sì, purtroppo. Il mio papà è appunto uno dei tenenti pilota in servizio in Africa che non poteva decollare perché non c'era propellente.
Vedi che noblesse oblige, come dice quel nasuto generale che fa comunella con Vercingetorige lassù fra le nuvolette. Non divaghiamo. Perché mi cercavi? Vivi a Roma da 25 anni e ancora non mi hai visitato. Son grande e grosso e non mi vedevi? Né ti pungeva vaghezza di conoscermi da vicino nelle millanta volte che mi passavi accanto?
Beh, in verità ne ero demotivata perché sei letteralmente assediato da un formicaio fra turisti, pseudo facilitatori turistici e strani individui mascherati da legionari. Mi hanno distratta e persino un po' respinta.
Non me ne parlare. Sono più fastidiosi di uno sciame di cavallette. I fori traianei in confronto erano una solenne, silenziosa basilica rispetto all'area che mi circonda. Vabbè, i turisti, ma quelli vengono apposta per vedermi e dunque devo usare verso di loro un minimo di elasticità. C'è sempre una percentuale di stolti che cerca di depredarmi qualche pezzettino come memento, souvenir, come ormai siete usi dire voi, utilizzando la barbara lingua gallica. Ma è necessario che i turisti siano sempre tampinati da una pletora di commercianti decisi a sgraffignare loro sesterzi anche per l'aria che respirano? Dovessi vedere quanto sono avidi quegli strani personaggi in armatura e cimiero che vorrebbero imitare i gloriosi legionari della Roma antica. Con i loro gladii di latta fanno ridere i polli e sono assolutamente molesti. Puntano lo straniero da spennare e se lo contendono come sanniti alle forche caudine. La mia area sacra, che ritorna al suo ieratico significato solo un giorno l'anno, il Venerdì Santo, mica può diventare l'ammortizzatore sociale di un esercito di sfaccendati. Mi sembra persino una soluzione sacrilega.
È vero. Meno male che sono riuscita a scansarne 3 o 4. Ritengo assolutamente demenziale farsi la foto accanto al legionario, eppure c'è chi ne è entusiasta e ci rimette fior di euro.
È perché l'umanità ormai non sa più cosa desiderare. In realtà essi sbarcano il lunario senza delinquere e questo è già qualcosa. Anche se sui vostri acta diurna ogni tanto si legge pure di quelli fra costoro che si lanciano in imprese grassatorie, cercando cifre spropositate semplicemente per spingere il bottoncino di quella strana scatoletta che avete voi per eternare gli attimi della vostra vita. Insomma, anche ai tempi nostri c'erano furbetti e furboni. Dunque l'umanità è aggrappata a una ruota che gira di continuo, ripercorrendo sempre gli stessi itinerari. Cambiano i nomi dei personaggi, ma le situazioni, sia pure adeguate alle evoluzioni storiche, culturali, tecnologiche, non si diversificano più di tanto. Dunque, di te so che sei una bisbetica che non la manda a dire.
Fin là è arrivata la voce. Mi sembra un ritratto lusinghiero della sottoscritta. Quasi quasi dovrei offendermi.
Ma io sono un vecchio signore con 20 secoli o giù di lì sul groppone e tu sei una pischella che si annoia a mezzo secolo. Fatti dire le cose come stanno. E poi non volevo dirtelo in senso dispregiativo, anzi volevo rivolgermi a te affinché tu divenissi la mia portavoce.
E come mi pagheresti? Fare da portavoce ormai di questi tempi è una vera e propria attività professionale. Anzi, è proprio la mia. E dalle trascorse esperienze ho imparato che bisogna immediatamente mettere bene in chiaro che le attività professionali sono a pagamento. altrimenti non solo la gente non ti considera più di tanto, ma è facile che si cada nell'equivoco che sia tutto gratis e dovuto.
In verità, tua zia Cornelia mi aveva detto che avresti considerato un onore metterti al mio servizio. Nessuno è mai stato assunto come addetto stampa dal Colosseo in persona. Potrebbe servirti come referenza.
No, non cercare di ingolosirmi e lusingarmi con una parentela illustre persa nella nebbia dei secoli. Mi vai a pescare un'antenata che per risalirle devo andare indietro di una settantina di generazioni e per amor suo dovrei dartelo gratis. L'ufficio stampa? E poi, cosa vorresti divulgare? Certo, sono piuttosto conosciuta nel settore, ma comunque ho da ammortizzare almeno le spese. Telefonate, email, il tempo che impiego a fare una diffusione capillare della notizia. E poi, mica campo d'aria. Quando vado al supermercato, mica mi abbuonano la spesa perché tu ci metti una buona parola. Insomma, cos'è che dovrei veicolare sui media?
Forse neanche ti sei accorta che io già te l'ho detto. Forse davvero non sei la persona giusta. Manco sei interessata di passare alla storia.
Anfida, arrivi tardi. Io questa canzonetta l'ho già usata quando volevo ottenere qualche sponsorizzazione per la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità. Inventatene un'altra. Sono arcistufa di lavorare a gratis, come dite voi a Roma.
Eppure, volevo affidarti in esclusiva un messaggio ai tuoi contemporanei, a te proprio, mica pizza e fichi.
Beh, sentiamo cosa avresti da dire.
Non li hai sentiti i versi che ti ho fatto giungere mentre mi giravi intorno come un'impicciona? E allora, visto che sei una testona, cominciamo da capo. Ave, Mulier.
E fin qui ci siamo.
Non interrompermi, in urbana. Desidero fermamente protestare contro la dissipazione di cui sono vittima da circa 1500 anni a questa parte e che mi ha spogliato della mia dignità e della mia autorevolezza. Quella che hai ascoltato è una concia profezia di un dottore della Chiesa, il britannico Beda, che la scrisse in concomitanza con l'epoca in cui cominciò la mia decadenza per mano umana. Una profezia inquietante che dovrebbe mettere in guardia i tuoi contemporanei a prendersi cura di me con il rispetto e l'amore nei confronti di un autorevole vestigio delle glorie passate, piuttosto che come area di lavoro per un pugno di plebei, finti gladiatori o legionari che si fiondano sui turisti ingenui per alleggerirli di un pugno di sesterzi e quasi vengono alle mani fra loro per contendersi la cosiddetta clientela.
È vero, sembra un autentico souk.
Mi dicono che un illustre ciabattino piceno, un homo novus, non di stirpe senatoria, ma todense, voglia impegnare una montagna di aurei per il mio restauro. Ma come storia vecchia, in Italia ci sono i consueti catoni che tuonano trovando mille peli nell'uovo, mentre io, meschino, mi sfarino in continui microcrolli. Sto collassando, Mulier perniciosa, e le mie vecchie pietre non sopportano neppure che si appoggi su di loro per riposarsi un esausto piccione, perché al minimo tocco si polverizzano, incipriando la fiumana plebea che mi circonda per ammirarmi, convinta che io sia una delle sette meraviglie del mondo moderno, come ha attestato qualche anno fa un'esotica organizzazione al di là delle colonne d'Ercole, che parla una lingua barbara e s'appella New Open World Corporation.
Ma questo lo sappiamo. I quotidiani italiani trasudano notizie sul Colosseo in decomposizione.
Meridalli, anfiteatro Flavio, lo vuoi capire o no? Fui costruito da due imperatori, padre e figlio, Vespasiano e Tito. Il primo, quello del Pecunia non olet, te lo ricordi o no, tu che dici d'aver fatto studi classici? finanziò nell'833 anno dopo la fondazione di Roma la mia costruzione, oltre che quella di numerose altre opere pubbliche, grazie al bottino di guerra derivante dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme e coi proventi delle tasse provinciali. Dalla sua dinastia, quella dei Flavi, trassi il mio nome altisonante, Anfiteatro Flavio. Mi completò suo figlio Tito, quello che faceva lo schifiltoso con i proventi della tassa sui e sui Vespasiani, e che fu redarguito con la frase di qui sopra, e forse parte degli aurei che costai provenne anche dai bisogni primordiali della popolazione.
E allora, ancora non mi hai spiegato com'è che tutti ti conosciamo come Colosseo?
Per pura calunnia. Voi umani, che siete sempre pronti a prendervi troppe confidenze, persino con i monumenti memorabili, mi avete ribattezzato Colosseo a partire dal VI secolo dell'era cristiana. Non tanto perché dalle parti dove fui costruito si ergeva il colosso di Nerone, che, secondo un copione più volte replicato nel film della storia, venne abbattuto appena il tiranno tirò le cuoia, ma per l'assurda convinzione, divulgata nel XIV secolo da quel tronfio bolognese che rispondeva al nome di Armannino Giudice, che fra le mie mura albergassero riti satanici. Gli adoratori del demonio, sempre secondo lui, vi convenivano a frotte, e l'accesso era consentito loro solo se avessero conosciuto la formula d'ordine colis eum, ossia lo adori, sottintendendo il diavolo. E il vero credente diabolico doveva rispondere ego colo, e gli si apriva l'accesso ai sabba. Una bella fandonia, per sfatare la quale un papa, Benedetto XIV Lambertini, anche lui bolognese, a metà del Settecento, provvide a esorcizzarmi e a consacrarmi alla memoria della passione di Cristo e di tutti i martiri, celebrando per la prima volta nel 1750 la Via Crucis nel mio perimetro.
Ah, ecco perché ti salta la mosca al naso quando ti senti chiamare Colosseo. Hai proprio ragione, caro Anfiteatro Flavio.
Hai visto che non ti è difficile chiamarmi col mio vero nome? Mica di cicutica. Non mi distrarre, che non ho ancora espresso del tutto il mio messaggio. Stavamo parlando della Via Crucis, celebrata nella mia area dai pontefici a partire da metà Settecento. Una tradizione che ebbe vari alti e bassi e fu del tutto sospesa quando quel tombolotto piemontese, uno che manco sapeva parlare bene l'italiano e che volle farsi re d'Italia, scacciò i papi dal Quirinale per insediarsi lui e i suoi familiari e famiglie. Un vero brigante, uso a far finta di andare a salvare le popolazioni che non gli avevano per nulla chiesto di essere salvate. Dall'alto dei miei secoli di storia, la sua prematura morte, 5 anni dopo l'oltraggio di Porta Pia, mi sembrò quasi la realizzazione della scomunica di Pio IX. La Via Crucis fu sospesa fino all'altro ieri, nel 1959, quando un uomo buono e mite, assurto al trono di Pietro col nome di Giovanni XXIII, mi rivolle protagonista di questo dolente rito cristiano, che per il supremo sacrificio tante volte replicatosi finché il cristianesimo non trionfò sul politeismo pagano, meriterebbe ben altra devozione, ben diverso decoro, rispetto a quello volatile che mi dedicate, anch'io come tante altre cose sacre, spazzato dal superficiale consumismo dei vostri giorni. E da allora io vengo alla ribalta anche come grande basilica per una notte dedicata al dolore di Gesù sulla via del Calvario. Voi, scialacquatori della gloria passata, omuncoli distratti dall'avere più che cultori dell'essere, mi utilizzate come casba turistica, come soggetto da cartolina, né più né meno con lo stesso animo predatorio che mi rese oggetto di infinite spoliazioni, comprese quelle dei miei blocchi di travertino per costruire prima Palazzo Barberini, e ti pareva che quei birboni non ci mettessero lo zampino negli accaparramenti, e poi il porto di Ripetta.
Erano altri tempi, signor Flavio. Ora siamo ben più attenti alla conservazione dei beni monumentali architettonici.
Sì, sì, facendo le nozze coi fichi secchi. Ma se i miei amici pompeiani non fanno che lamentarsi delle erbacce che li erodono e dell'incuria che li assedia, raccontalo a un altro, a Bella. E non parliamo di quel povero Ponte Milvio in ginocchio sotto un accumulo di ferraglia che uno scriptor in Faustus, oggi persino sindaco, vuole contrabbandare come simboli di eterno amore. Eh sì, proprio di eterno amore o di egocentrica celebrazione delle sue idee peregrine. Ma che repagula! Chiavistelli, dite voi, a stroncare lampioni. Ma che sindaci a mediare per non calpestare la neosimbologia di un ponte che assurse alla storia, perché fu lì che l'imperatore Costantino vide in cielo la croce fiammeggiante del Inoc Signo Vinces. Siete apostati e anche un po' eretici. Sarà come dici tu. Per salvaguardarmi mi avete apparentemente sottoposto a tutela, persino destinandomi un sovrintendente. E l'attuale, tale Rea, mi rimembra il nome della mater del divo fondatore Romolo, la Rea Silvia di stirpe albalongana, sepolta viva tra le vergini vestali e fecondata dal dio Marte. Insomma, sulle mie vecchie pietre, onuste della gloria e del disonore dei secoli, giace il vostro destino. Ma non hai inteso? Finché esisterà il Colosseo, esisterà anche Roma. Quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma. Quando cadrà Roma, cadrà anche il mondo.
Caro Flavio, sei inquietante. Sembri quasi un depositario di una maledizione in piena regola.
Anche ancora non l'hai capito. Mi sono spolmonato finora e tu adesso ci arrivi? Sei proprio un po' tarda, tipicamente umana. Esseri solo a parole evoluti, che siete così allocchi da digerire ogni sedicente profezia che vi sentenzia la prossima fine del mondo. Sappiate che ve n'è un'altra, quella che ti ho citato e recitato, che è altrettanto apocalittica e che vi mette in guardia da oltre 13 secoli contro la mia distruzione. Ma voi, umani, cicale del destino, continuate a distruggere, a non aver cura, a sfruttare senza adeguata manutenzione ogni vecchia pietra, finché io non collasserò. Mentre voi starete a inseguire chissà quale folla straniera, trascinando con me le sorti di questa vostra incivile civiltà. Ave atque vale humanitas.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anna Maria Barbato Ricci ha incontrato l'Anfiteatro Flavio. L'Anfiteatro Flavio era Gianni Bonagura.